funziona? Sì, ok. In agosto un amico mio, Samuel Spatola, a Pordenone, mi ha chiesto se potevamo prendere un caffè insieme. E Samuel gestiva una scuola, un istituto nella zona di Pordenone. E ho insegnato un corso per questa scuola l'anno scorso e mi ha chiesto possiamo prendere un caffè. Io speravo di poter insegnare ancora, sono andato volentieri a prendere un caffè con lui e mi ha detto torno in America e vorrei che fai la domanda per prendere il mio posto. Ho detto beh, devo parlare con Jessica, devo pregare. E quindi ho parlato con Jessica, abbiamo pregato, alla fine ho fatto la domanda, e loro hanno accettato, e quindi andremo a Pordenone, c'è una piccola chiesa anche, quindi sarò pastore della chiesa e sarò direttore di questo istituto. Comincio con la chiesa, ho già cominciato, quindi non tutte le domeniche, ma spesso vado là e predico, e con la scuola comincio fine gennaio, quindi siamo un po' contenti per questa, siamo un po' tristi perché dobbiamo lasciare Verona, tanti amici, ma siamo anche contenti per questa nuova opportunità. Il brano di oggi è Matteo 2, da versetto 1 a versetto 12. Gesù era nato a Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo, dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, Non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché uscirà un principe che fascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro, andate, chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano visto in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e aperti i loro tesori. Gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Noi sappiamo che Gesù è nato a Betlemme, in una stalla. Non sappiamo questo dettaglio qua, e ci racconta Luca questo dettaglio. E l'arrivo dei magi succede, non sappiamo quanto tempo dopo, ma qualche tempo dopo. Forse anche un anno dopo. Ma a volte nelle scene dei presepi, no, vediamo i pastori che vanno a adorare, anche i re magi che vengono. La scrittura non dice che sono re, però nel nostro pensiero diciamo i re magi, giusto? E vanno tutti insieme ad adorare Gesù. Ma in realtà non erano insieme. Quando i magi sono andati, insomma Giuseppe e Maria avevano già una casa, hanno trovato una sistemazione. Allora, prima di continuare, vorrei farvi notare una cosa, che Matteo, come gli altri evangelisti, sta raccontando vera storia. Mi sa che il microfono sta funzionando tanto bene. Dico, giusto? Funziona? Ok. Ma sta raccontando vera storia. E Matteo qua ci dà dei dettagli specifici, no? Ci dice il nome della città, ci dice il nome di Erode, quindi sappiamo in quale periodo, sappiamo per esempio alcune delle conversazioni che Erode ha avuto con altre persone, eccetera, eccetera. Quindi Matteo ci sta raccontando vera storia. Certamente Matteo ci dà un'interpretazione di questi eventi, non è lo storico neutro, che poi non esiste, non è uno storico neutro, ma ci sta raccontando vera storia. Sta dando la sua interpretazione a eventi reali. Finta. Allora, un po' di tempo dopo la sua nascita, uomini d'Oriente sono venuti a trovare Gesù e furono dei magi, cioè erano persone che studiavano le stelle. E noi non sappiamo precisamente da quale paese sono venuti, non sappiamo precisamente com'era questa stella. La tradizione vuole, almeno in Italia, che fosse una stella cometa. Infatti a Verona c'è questa grande stella cometa che esce dall'arena, ma noi non sappiamo realmente che tipo di stella. Non sappiamo dov'era la casa. Sarebbe bello andare a Betlemme oggi, trovare, no, quando ci sono persone famose, spesso andiamo a trovare la casa in cui questa persona, insomma, dove è vissuta questa persona, giusto? Però non sappiamo dov'era la casa. Sappiamo, però, che questa stella era in qualche modo una stella miracolosa. Alcuni suggeriscono che era una cometa. Alcuni suggeriscono che magari c'erano supernova. Però non sappiamo che cos'era. Magari era una cosa che il Signore ha messo lì solo per questo evento. Non importa che cos'era precisamente, perché se era una supernova, cioè una stella che muore e fa una luce molto brillante per poco tempo, vuol dire che il Signore ha messo quella stella lì nei cieli quando ha fondato il mondo e ha fatto questa stella fare la sua vita per poi spegnersi in quel momento lì. Quindi in qualche modo è una stella miracolosa. E questa stella diceva a questi magi che in Israele, nel paese di Giuda, un re è nato. probabilmente avevano accesso all'Antico Testamento, quindi probabilmente hanno letto alcune delle profezie riguardo questo re, no? Perché noi sappiamo che gli ebrei, quando sono andati in esilio, sono andati verso l'Oriente, sono andati in Babilonia, in Assiria e in questi luoghi qua. Quindi probabilmente sanno qualcosa delle profezie. E vennero a Gerusalemme cercando notizie di questo re. E sorprendentemente, quando arrivano a Gerusalemme, non c'è nessuno che sa niente di questo re. Pensate un attimo. Questi uomini sono partiti, non sappiamo quanti giorni hanno, insomma, di viaggio hanno fatto, però hanno fatto un viaggio lungo portando con loro dei doni per questo re, e a Gerusalemme nessuno sa niente. Hanno fatto una cosa normale, hanno chiesto informazioni, ma sappiamo che c'è un re che è nato, ma dov'è questo re? E quando hanno chiesto queste informazioni, no, tutti erano turbati. Beh, il re Erode era turbato. Noi sappiamo che Erode, almeno in inglese si chiama Erode il Grande, penso anche in italiano, si chiama così perché? Perché ha fatto delle opere di architettura incredibile, ha ricostruito il Tempio a Gerusalemme, ha fatto un gran palazzo, ha costruito delle città, ha costruito dei porti, ha fatto delle opere meravigliose. Ma era anche un uomo empio che aveva paura di qualsiasi altro potere al fuori di lui. Ha ucciso sua moglie, ha ucciso alcuni dei suoi figli. Quando era vicino alla sua morte, aveva chiamato presso sé tanti dei capi degli ebrei e ha imprigionato questi capi e ha dato l'ordine ai suoi soldati di uccidere questi uomini quando fu morto. Ma perché? In modo di far sì che la nazione piangesse la sua morte. Questo è il tipo di uomo che Erode era. Non poteva accettare che ci fosse qualcuno all'infuori di lui che avesse potere in Israele. E quindi decise di opporsi a questo nuovo re. Capite perché Erode fu turbato? E capite perché anche tutto Gerusalemme fu turbata con lui? Allora, la prima cosa che Erode fece è che fece riunire i capi religiosi e chiese loro da dove doveva nascere il Cristo, il re promesso nell'Antico Testamento. Anche Erode sapeva delle profezie dell'Antico Testamento. Erode non era ebreo di nascita, però in teoria si è convertito quando è diventato re, e dico in teoria perché, insomma, viveva come voleva lui, insomma, comunque sapeva qualcosa dell'Antico Testamento e quindi ha chiamato i capi chiedendo dove doveva nascere il Cristo. Probabilmente parliamo di almeno una parte del Sinedrio, e loro sanno dove deve nascere il Cristo. E lo dicono a Erode citando la scrittura, dicendo che il Cristo deve nascere a Betlemme. Lui riferisce la cosa ai magi dicendo che vuole andare anche lui ad adorare. Sappiamo che questo, insomma, sappiamo la vera storia. No, Erode pensa di fare il furbo, no, di trovare le informazioni, perché voleva uccidere Gesù. I magi partirono e andarono a Betlemme, trovarono la casa in cui stava Gesù. Il solo vedere Gesù portava gioia a questi magi. Gli offrirono dei doni, doni degni di un re, e lo adorarono. E il loro piano originale era di tornare usando sempre la stessa via con cui sono venuti, però sono stati avvisati dal Signore, pensiamo un angelo, ma non lo dice, e hanno cambiato piano, giusto? Sono tornati per un'altra via. Il Signore ha avvisato anche Giuseppe, e prendendo con sé Gesù e Maria, fuggì in Egitto. E la prima cosa che vorrei farvi notare è come Matteo ci fa capire che tutto questo accade per adempiere l'Antico Testamento. I capi religiosi sanno dove doveva nascere il Cristo. Sanno dove doveva nascere perché c'è scritto nell'Antico Testamento. E tutti questi eventi che circondano la nascita di Gesù sono cose predette nell'Antico Testamento. Com'è che Matteo apre il suo libro? Con una genealogia. Ma perché una genealogia? Perché Matteo ci sta dicendo che Gesù e tutti gli eventi che circondano la sua nascita sono tutte cose predette nell'Antico Testamento. E qui vediamo che Gesù non è tenuto in considerazione. Quando i magi arrivano, chi sta parlando di Gesù? Nessuno. Chi sta aspettando Gesù? Nessuno. Ma anche questo viene predetto nell'Antico Testamento. Isaia 53, parlando del Cristo che doveva venire, dice: non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. E continua dicendo: era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Il comportamento dei capi religiosi adempie la scrittura, ma anche l'adorazione dei magi adempie la scrittura. I profeti parlano del giorno in cui i gentili verranno ad adorare il Signore, giusto? Michea 4 parla dell'elevazione del monte della casa del Signore e dice che i popoli affluiranno ad esso. Dice che molte nazioni verranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Il Salmo 87 parla di un giorno in cui le nazioni verranno alla città del monte del Signore, alla casa di Dio di Giacobbe. E parla di questa città del Signore, è in realtà figurativo, perché il Salmo sta parlando della città celeste, e verranno tanti popoli a questa città dicendo: io trovo la mia casa qua, la mia cittadinanza è qui, e non diranno più che la mia cittadinanza è di quell'altro paese dove sono venuto. Quindi il Salmo parla di un giorno in cui i gentili verranno ad adorare il Signore. Isaia parla spesso dei gentili. Nel capitolo 60, parlando della gloria del Signore, dice che le nazioni cammineranno alla sua luce. E il re allo splendore della sua aurora, portando, dice versetto 6, doni di oro e incenso. E l'adorazione dei magi è l'inizio dell'adempimento di queste promesse. Anche noi che siamo qua oggi, la maggior parte di noi non siamo ebrei, forse nessuno. L'adorazione dei magi è l'inizio dell'adempimento di queste promesse. Oggi che noi siamo qua è la continuazione dell'adempimento di queste promesse. Comunque, Matteo ci fa capire che tutte queste cose accadono perché queste cose adempiono l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è una storia dove l'ultimo capitolo non è mai stato scritto. Matteo ci sta dicendo che le speranze di Israele e le promesse fatte al popolo di Dio trovano il loro punto di partenza qua, nella nascita di Gesù Cristo e nell'opera di Gesù Cristo. Quindi Matteo ci sta facendo capire che lui sta scrivendo l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento. Gesù è la speranza che è stata promessa nell'Antico Testamento. La sua nascita e la visitazione del Signore che era tanta attesa del popolo di Dio. Gesù è Dio che ha preso carne umana per salvare il suo popolo dai loro peccati. Gesù è Emanuele, Dio con noi. E Gesù compie la salvezza promessa. Gesù, questo bebè adorato dai magi, la speranza di Israele, e lui è anche la nostra speranza. Riguardo a Matteo che scrive sapendo che sta finendo la storia dell'Antico Testamento, fatemi dire una cosa. Matteo sa che sta scrivendo un documento del Nuovo Patto. Cioè, il Nuovo Patto che è stato promesso, giusto? Matteo sa che questo documento che sta scrivendo ha a che fare con questo Nuovo Patto. Matteo sa che sta scrivendo scrittura. No, c'è questa idea, spesso viene raccontata oggi, anche nelle forma magari un po' diversa, ma anche con evangelici raccontano questo. E questa idea che quando gli autori del Nuovo Testamento scrivevano, non sapevano che stavano scrivendo scrittura. E hanno scritto questo libro e magari hanno dato in mano a qualcuno che ha letto e detto, ah, ma è bello, faccio una copia e do il libro a mio amico. E così, man mano, hanno passato il libro da uno all'altro e dopo 300 anni qualcuno ha detto, beh, secondo me questo è scrittura. Eh sì, facciamo una decisione. E facciamo, insomma, raccogliamo tutto insieme e facciamo un libro e diciamo questa scrittura. No, non è così. Matteo sa che sta finendo la storia dell'Antico Testamento. Matteo sa che Gesù ha inaugurato un nuovo patto e che ci sono i documenti che vanno insieme a questo nuovo patto. Matteo sa che quando scrive scrittura. Perché Matteo scrive sapendo che tutto questo adempie l'Antico Testamento. La seconda cosa che vorrei farvi notare è che nessuno può ostacolare l'adempimento del piano di Dio. Il Salmo 2 è un salmo messianico, parla del venire di Gesù, parla del regno del Figlio di Dio, e dice che le nazioni congiuranno insieme contro il Signore e contro il suo unto, ma il Signore si farà beffe di loro, riderà. Dice che colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore dirà, ho stabilito il mio re sopra Sion. E gli eventi di questo Salmo cominciano ad avere luogo nelle macinazioni del re Erode. Lui è uno dei re che va contro il Signore e contro il suo unto. E lui pensa di essere furbo, pensa di trovare il modo di uccidere il bebè che si trova a Betlemme. Ma il Signore ride. I piani di Erode non potevano andare in porto. Il Signore ha messo quella storia, scusate, il Signore che ha messo quella stella nei cieli per portare questi uomini dell'Oriente prima a Gerusalemme e poi a Betlemme. Questo Signore, nessuno può fare i suoi piani fallire. È grande. Ha messo una stella nei cieli per indicare a questi uomini dove dovevano andare. I suoi piani non possono fallire. Erode, con l'appoggio dell'impero romano, era il re più potente della zona, forse dai tempi di Davide e Salomone. Però, di fronte alla potenza del Signore, chi è Erode? Nulla. Niente. Qualsiasi opposizione, non solo l'opposizione di Erode, ma qualsiasi opposizione contro Cristo non può stare in piedi. L'Italia è un paese con una certa opposizione contro il Vangelo. Non dico forte, ci sono paesi dove l'opposizione è veramente molto accesa e molto forte, giusto? Anche a Gerusalemme l'opposizione era accesa, era forte, ma non poteva ostacolare i piani del Signore. Nessuno può avere successo opponendosi a Cristo. Nessuno può ostacolare l'adempimento del piano di Dio. E fratelli e sorelle, questo vuol dire che in qualsiasi situazione avete motivo di speranza. Il tuo futuro è in gloria con il Signore. Aspetti un'eternità in una nuova terra, insieme con Gesù Cristo. L'opposizione, qualsiasi opposizione, non può stare in piedi. Il piano di Dio sarà adempiuto e tu sarai con Lui per sempre. In un paese dove ogni lacrima sarà asciugata, dove non ci sarà più la morte, non ci sarà più la tristezza, dove la luce brillerà per sempre, non perché il sole brilla, perché non ci sarà più bisogno del sole, perché brillerà la luce del Signore stesso. E questo è il piano che il Signore sta compiendo, e nessuno può ostacolare il piano del Signore. Né Erode, né nessun altro potere dell'universo può ostacolare l'adempimento del suo piano. Vorrei farvi riflettere su una terza cosa. Ed è questa, che Gesù è degno della tua adorazione. I re magi vanno a Betlemme per uno scopo. Lo scopo è di adorare Gesù. Alcuni durante la stagione di evento parlano del bambino Gesù, che dobbiamo adorare il bambino Gesù. Portate pazienza. Ma non possiamo adorare il bambino Gesù, perché Gesù non è un bambino, giusto? Gesù è cresciuto. Ha fatto la sua opera, è morto, è risorto e adesso sta alla destra del Padre. È Dio che si è fatto uomo, è ancora Dio e uomo, e intercede per noi. E noi dobbiamo adorare Gesù. Gesù che sta alla destra del Padre. E la scrittura qua ci sta dicendo, con questi eventi, ci sta dicendo che Gesù è degno della nostra adorazione. Per essere più personale, Gesù è degno della tua adorazione. La stella non indicava soltanto la via per i magi, e questa adorazione dei magi e la stella insieme stanno indicando a te che tu dovresti adorare il Signore Gesù. Lui è degno della tua adorazione. Non dimentichiamo una cosa, che a Gerusalemme non c'erano soltanto i magi. Tutta Gerusalemme era turbata. Tutti hanno sentito le notizie. Però chi è andato ad adorare? Solo i magi. Neanche i capi religiosi che citano la scrittura dicendo: ma Erode, guarda, il Cristo nascerà a Betlemme, ma dopo cosa fanno? Rimangono lì a casa? Rimangono lì a casa, vero? Io vi dico questo per motivo. Perché magari c'è qualcuno qui che è come i capi religiosi o i cittadini di Gerusalemme. Avete sentito il Vangelo? Magari c'è qualcuno che ha sentito il Vangelo, magari sei tu e sei cresciuto nella Chiesa, magari riesci a citare la Scrittura come i capi religiosi citavano la Scrittura. Però in realtà nel tuo cuore non hai mai deciso di adorare il Signore. Questo racconto è qui per dirti che Gesù è degno della tua adorazione. Mi piacciono molto i presepi italiani, quelli artigianali. Anni fa sono andato con Jessica e un'altra coppia, siamo andati a trovare tutti i presepi, insomma, nella nostra zona. Mi piacciono un sacco. Un lavoro artigianale, le figurine che si muovono, l'acqua che scorre, no? Tutti sono diversi. No? Cioè, ogni presepe è un'opera artistica. Però c'è una cosa che mi chiedo sempre. Nei presepi, no? Cioè, Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, tutti che adorano Gesù. Ma c'è spesso anche, per esempio, il falegname che sta lavorando, c'è il taglialegna, ci sono altri pastori che sono nei campi. E mi chiedo, ma questi qua cosa fanno? Non so quelli che creano i presepi cosa pensano quando mettono queste figure di qua e di là. Però ci sono sempre quelle figure che non stanno adorando. In questo racconto abbiamo i magi che adorano, ma ci sono anche tanti che non adorano. Ci sono tanti che rimangono indifferenti. Prima ho fatto riferimento a Salmo 2. Il Salmo continua dicendo che il Signore parlerà con le nazioni nella sua ira e le renderà smarrite. Ma il Salmo dice che c'è un modo di evitare quest'ira. Il Salmo conclude dicendo: servite il Signore con timore e gioite con tremore, rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché l'improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. E questi eventi a Betlemme sono l'inizio della realizzazione di questo Salmo. E ci sta dicendo che il rendere omaggio al Figlio di Dio è il tuo modo di scappare dall'ira del Signore. Pensate, 1000 anni prima, la nascita di Gesù, questo salmo parla dell'unto del Signore, che è il figlio di Dio. È il modo di scappare dall'ira di Dio e di avere fiducia nel figlio di Dio. Per voi che avete creduto, che avete reso omaggio a Gesù, l'azione dei magi vi fa ricordare di come Gesù è la vostra speranza. Vi fa ricordare che quelli che confidano in Lui sono beati. Fratelli e sorelle, il bambino che è nato a Betlemme, quello che è morto e risorto e adesso è alla destra del Padre, è il tuo Signore e Lui è degno della tua adorazione. Come i magi, rendi omaggio al figlio, adoralo. Non c'è cosa più grande, non c'è nessuno più glorioso, ma Cristo è degno della tua adorazione. Gesù è anche la tua speranza. È la speranza di Israele che adempie, e lui adempie tutte le promesse. È la tua speranza, non solo la speranza di Israele. Poi ricordati che nessuno può ostacolare i piani del Signore. Gesù è la tua salvezza. E Lui sta compiendo questa salvezza in te. E completerà questa salvezza. Ti porterà con Lui nella nuova terra per sempre. Una terra di benedizioni infinite. Con questo, che questo faccia aumentare la nostra speranza e che ci faccia adorare colui che merita la nostra adorazione, Gesù Cristo.
Signore, stamattina è questa certezza che ci è stata ricordata. I piani del Signore non falliranno. Forse le persone si prendono beffe, temporaneamente sembrano lì contente a prendere in giro, a ignorare, a escludere, a mettere in ridicolo, ma Dio adempirà i suoi piani. Questa è la nostra certezza. Raccogliamo l'invito anche ad adorare il Signore, come hanno fatto questi uomini, non come ha fatto Erode. Signore, ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo, Signore, che davvero la nostra speranza, la nostra certezza, la nostra fondazione, il nostro futuro possa essere Tu e solo Tu. Ti chiedo, Signore, affinché ognuno di noi questa mattina possa, in questi giorni che descrivono, preannunciano, pieni di luci, di festa, di attività, possa scoprire la vera storia del Natale, Signore. Possa incontrare Gesù, colui che non è rimasto bambino, ma è cresciuto, che è morto per noi ed è risorto. E adesso è alla destra di Dio Padre. È colui per il quale nel futuro ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. Aiutaci, Signore, a scoprire questa maestà del Natale, questa gloria. Aiutaci, Signore, ad adorare e a seguire la giusta stella, la stella della Tua parola, che ci porta lì dove dobbiamo essere. Ascolta, Signore, ognuno di noi, la nostra preghiera. Nel nome di Gesù. Amen.